Allora, il riconoscimento dell'umanità di ciascun individuo, non solo come membro di un tutto, razza, tribù, famiglia, classe, ma di ciascun individuo preso per se stesso, non ha niente questo riconoscimento di evidente, di naturale, di spontaneo. Nelle nostre culture si tratta di una lenta conquista storica. L'anno scorso si faceva questo percorso, no? Che è il frutto di almeno tre elementi per noi in Occidente determinanti: la filosofia greca, il pensiero giudaico-cristiano e l'affermazione moderna dell'ideale democratico. E sono proprio i temi poi della modernità, no? Le nostre democrazie si vantano dei diritti. E certo, questa è una conquista interessante rispetto ad altre epoche o altre situazioni, ma una riflessione sull'umanizzazione dell'uomo non può evitare di interrogarsi sul significato profondo di questi diritti e sulla loro applicazione. Soprattutto, noi sappiamo, quando lo confrontiamo, per esempio, all'affermazione dei comandamenti, all'affermazione biblica giudaica, che insiste sulla cura del più debole, attraverso l'evocazione dei tre personaggi che nell'Antico Testamento sono emblematici della relazione del fedele con l'alleanza che lo fonda: l'emigrato, la vedova e l'orfano. Poi dobbiamo interrogarsi che ne è dei diritti quando essi sono così disprezzati o schiacciati rispetto ai diritti dei piccoli, dei deboli, mentre rivendicano con forza i diritti dei benestanti. Quindi, il nostro Papa precedente, per esempio, ha fatto dei diritti, il grande tema però appunto i diritti vanno portati all'antropologico, se no. A ben guardare, chi dice diritto dice raddrizzamento. Il diritto è un appello a raddrizzare l'uomo, a metterlo in piedi, a risuscitarlo se è caduto, a crearlo. E qui si tocca ciò che costituisce il fondo di ogni coscienza umana. Essa mira al diritto. È a partire da questa aspirazione fondamentale alla rettificazione di ciò che è, nel nome di ciò che non è invece, che avviene la presa di coscienza. Cioè la coscienza morale nasce così, dal vedere del disumano che va umanizzato. Questo spiega anche perché i comandamenti appunto dicono non mentire, perché il mentire è del non umano della parola, no? Non rubare, perché il rubare è il non umano, dell'azione, del lavoro dell'uomo, no? Non rubare la donna da altri perché appunto l'alleanza matrimoniale è una cosa che se è tradita è storta. Ciò che è storto, che è di traverso, ecco il primo campo di applicazione del diritto. Si tratta di raddrizzare, di rendere diritto. In questo senso, se la nostra umanità vuole diventare umana, l'oggetto primo della rivendicazione del diritto deve essere l'uomo vittima, i deboli, appunto. In questo senso si parlava della vittoria di un certo liberalismo sfrenato che dice no, è importante far rendere le cose, dopo stanno tutti meglio. No? È poco morale, appunto. Non ci si umanizza veramente se non nella misura in cui ci si impegna e ci si dedica per raddrizzare l'uomo negli altri come in se stesso. L'innocente abusato, l'innocente sofferente, l'uomo ferito, l'uomo condannato, l'uomo debole, al limite l'uomo condannato a morte, l'uomo che siamo tutti. A partire la concezione personalistica più profonda è appunto quella, e i cristiani nel secolo scorso, pensate a Ricoeur, pensate a Mounier, che hanno fecondato gli unici movimenti cristiani significativi in politica dello scorso anno, partivano proprio da questa idea della persona. La persona come legame, come relazione, come bisognosa di legame, quindi come debole. No. Personalismo comunitario, appunto. Di fronte a tutto questo, appunto, dell'uomo abusato, sofferente, ferito, condannato, debole, noi abbiamo un movimento di rivolta, di insurrezione, di lotta per sollevare colui che è schiacciato. Questo è l'atto specifico dello spirito umano di ergersi contro il disordine, la brutalità, la degradazione della condizione umana e finalmente contro la morte. Questa è una lettura dinamica dei diritti, appunto. No. Che assume certo le rivendicazioni della rivoluzione del 1789, le conquiste dei diritti poi che sono seguite, ma nello stesso tempo supera gli uni e gli altri ed ha un criterio per giudicarli, perché ce la sentiremmo di dire senza esitare che tutti i diritti acquisiti servono sempre a raddrizzare delle situazioni ingiuste. Vedete come in questa prospettiva, questa tensione morale e spirituale che è il far accedere a se stesso l'uomo che non esiste ancora in me stesso e negli altri, questo ideale umanistico appunto, di aiutare a diventare uomini, qui prende tutta la sua forza. L'uomo è ferito. Gli uomini, le società, i rapporti tra gli uomini, il mondo intero è ferito per colpa di altri uomini, per le circostanze, per colpa propria, per il fatto che sono mortali, limitati. Se invece di rassegnarci a questo stato di fatto, noi entriamo nella pratica che ogni giorno cerca di rimettere in piedi, che cerca di far nascere ogni giorno un po' di più di umanità, allora le nostre vite assumono senso. Vedete cos'è il senso? E possiamo legarci gli uni gli altri, solidali e fraterni. Su questa linea l'animale denaturato avrà adempiuto al suo contratto di umanità. E la proposta cristiana, vedete come qui si trova bene, no? Come non è spaesata. La proposta cristiana che vede il regno di Dio tra noi quando i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i poveri ascoltano una buona notizia. Sapete la predica programma di Gesù nella sinagoga del suo paese, in Luca 4. È proprio, dice proprio così, lo Spirito del Signore è su di me. E mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto annuncio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in piedi gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. No. E questo è il Vangelo. Lasciatemi entrare in una concretizzazione di questo discorso per quello che sono i tempi moderni, facendo l'esempino sigla, evidentemente. L'anno scorso, per esempio, abbiamo elaborato di più questo tema. Ma permettete, per entrare concretamente come uomini della modernità in questo vasto cantiere di umanizzazione, prendiamo le grandi conquiste, affermazioni della cultura moderna democratica. C'è questa prodigiosa, perché bisogna dire così, no? Avventura civile e antropologica che è costituita dalle democrazie moderne, dal fatto che noi abbiamo deciso a un certo punto di dire: ma dai che l'impresa comune di fare gli uomini la facciamo tutti insieme, democraticamente, no? Questa è la modernità, è un aspetto decisivo della modernità. Allora, la cultura repubblicana democratica, il passaggio dall'Ancien Régime allo statuto democratico repubblicano delle società nostre moderne, no? Quali criteri propone come guida? Libertà, uguaglianza, fraternità. E sulla linea di questi valori, il pensiero cristiano, la proposta cristiana, propone delle piste di approfondimento molto interessanti del far bene l'uomo, del diventare uomini. Proviamo a esemplificare un momentino. Ovviamente, nel momento in cui si parla dell'uomo, si deve parlare anzitutto di libertà. La libertà nell'antropologico, nell'umano, è essenziale, quanto l'amore. E però quanto l'amore è una realtà ambigua, discussa, complessa, no? Dire che l'uomo è libero è affermare che il soggetto cosciente è padrone del suo giudizio, delle sue scelte, delle sue azioni. E quindi questo legittima la responsabilità che gli si riconosce. Ma lo sappiamo, il rischio è grandissimo di pensare che questo ideale di libertà è raggiunto per il solo fatto che uno ha avuto accesso alla coscienza o alla riflessione. E quindi il rischio di confondere la spontaneità dei propri comportamenti con la libertà. E allora succede che la libertà tante volte non è altro che l'espansione più larga possibile dei propri desideri, senza molto lavorio di umanizzazione, per la verità. I desideri non sono sempre molto umani. Tu usi lo schema che la ragione li deve guidare o che usi un altro schema e tuttavia i desideri vanno lavorati per diventare umani, no? Chi sa misurare come facilmente i nostri comportamenti possono diventare disumani proprio quando si dicono liberi, comprenderà l'interesse del linguaggio biblico, il quale non parla anzitutto di libertà, ma di liberazione. I comandamenti, le 10 parole che fondano il codice dell'alleanza stabilito con Dio, si rivolgono a te che sei stato liberato. Esodo 20. Cioè, non c'è libertà che nell'esperienza di liberazione da una schiavitù. Cioè, la Bibbia parte dal considerare l'uomo naturalmente schiavo, non libero, in partenza. Paolo teorizzerà questo parlando, Esodo parla dell'oppressione politica, no? E Paolo parla di queste alienazioni interiori, il mondo e la carne, di cui siamo schiavi. E la carne è tutto il desiderio pervertito, ripiegato su di sé, è tutto il mondo delle passioni, che bisogna appunto lavorare. No. E il mondo è evidentemente, diciamo, il costume, il mondo, la società, la mentalità. E se vuoi diventare libero bisogna fare un lavoro su se stessi e sulla società, sulla cultura, sulla civiltà. Sull'ethos, appunto, no? perché l'uomo può cedere alla carne e al mondo coltivando una sorta di desiderio marcio. L'uomo è schiavo del suo bisogno di chiudere su se stesso il desiderio e quindi di rapportarlo agli altri sotto la prospettiva della paura, della violenza, no? L'uomo è schiavo del suo bisogno di nuocere al prossimo e più in generale è schiavo dei suoi bisogni, dei suoi desideri, delle sue menzogne. E Dio promette all'uomo che egli può divenire libero dalle sue schiavitù. In questo senso i 10 comandamenti sono di fatto le 10 promesse fatte da Dio all'uomo. Dio promette all'uomo che egli può diventare libero. Tu non ucciderai, non dirai falsa testimonianza. Non sono appunto imperativi, ma promesse espresse al futuro. Promesse di umanizzazione, di comportamenti veramente umani. E questa libertà viene presentata come possibile se è conseguente una scelta radicale, quella di adorare Dio solo, il Dio vero. No. O di non idolatrare il desiderio, non desiderare, appunto. E allora questo impegnerebbe poi, per stare alla logica della Bibbia, andare a vedere qual è il Dio vero. Per esempio accorgersi che la creazione presenta il Dio vero come colui che umilmente si ritira perché l'uomo si umanizzi, perché sia l'uomo, no? O vederlo in Gesù quando è Dio che si mette a servire l'uomo, perché l'uomo si realizzi nella sua libertà. Seconda piccola esemplificazione, l'uguaglianza, liberté, égalité. Tra uomini liberi l'uguaglianza dovrebbe andare da sé, in teoria. Perché la liberazione che fa diventare liberi comporta un riconoscimento effettivo dell'altro, l'altro uomo di uguale dignità ad ogni altro uomo. Io nasco alla coscienza umana nella percezione dell'altro. E quindi si pone la questione dell'uomo nel faccia a faccia, nel volto a volto. Per definizione il faccia a faccia non è asimmetrico. È reciproco, appunto. No? Nello star di fronte appare l'esigenza di uguaglianza, nell'affermazione altrettanto forte della differenza. Io non riconosco veramente l'altro come lui, nella sua differenza. E questo è reciproco, lui non riconosce me, appunto, se non quando lo stabilisco di fronte a me su un piano di uguaglianza, altezza d'uomo, appunto. Certo, sappiamo che poi delle funzioni, dei ruoli, delle attitudini ci gerarchizzano gli uni rispetto agli altri, ma in profondità ciascuno rimane nella sua singolarità. Cioè l'uguaglianza umana non è egualitarismo che cancella le differenze, ma le differenze non costituiscono delle supremazie, diremmo, ontologiche, di altezza di essere, capito? Che giustificherebbero il dominio dell'uno sull'altro. L'amore esige questa uguaglianza, almeno quando vuole andare al fondo dello slancio che lo sorregge e che tende a umanizzarlo realmente. Quindi la democrazia, che a noi cattolici dà così fastidio, noi non l'abbiamo ancora accettata sta roba qui. Sapete, l'abbiamo condannata come tra gli errori moderni, no? Ma anche adesso che teoricamente la riconosciamo, vedete come la sfruttiamo fondamentalmente. ma non la abitiamo. Noi abbiamo i nostri valori, poi li contrattiamo con chi li riconosce. La democrazia, prima di essere il diritto di un popolo a determinare se stesso le sue leggi, la democrazia si basa sul riconoscimento dell'uguaglianza di ogni persona. Quindi per alcuni versi la democrazia è l'istituzione del faccia a faccia sul piede di uguaglianza. Semplicemente perché l'altro è un umano, come me. Tuttavia, lo sappiamo, che questa uguaglianza è difficile da praticare, molto difficile, e raramente viene messa in atto nella sua interezza. Per esempio, se la si riconosce magari con una certa facilità a coloro che sono come noi, per esempio della stessa classe, si fa la svelta a reintrodurre una superiorità fondata sulla differenza di fronte a coloro che non sono del nostro rango, del nostro ambiente, della nostra cultura, del nostro sesso. Conoscete quel detto umoristico, tutti gli uomini sono uguali, alcuni più degli altri però, no. Basta considerare le condizioni di vita sulla terra, o nel nostro paese, o nel nostro condominio, o nella nostra famiglia magari, per riconoscere che i nostri rapporti e le nostre società non accordano chance uguali a ogni essere umano. Anche qui vedete come la prospettiva biblica, nella sua radicalità, il tuo prossimo come te stesso, invita a superare queste possibili derive e a ridire le condizioni di accesso all'umano. Sia sul piano di principio, non c'è più né giudeo né greco né schiavo né libero, uomo o donna, poiché voi tutti siete uno in Cristo, sia sul piano dell'azione, la parabola del Samaritano, appunto. La diversità del prete e del levita, che la volontà di purità rituale fa mettere al di sopra del ferito, è un eretico che si fa vicino a quest'uomo e lo tratta come un altro se stesso, lo mette alla sua altezza, si fa servo. E nel servirlo l'uguaglianza non ci perde, perché non si serve veramente se non ci si riconosce come uguali. Il Samaritano è un uomo vero. Egli ha voluto essere fratello intuendo la grande parola del Vangelo: la mia vita io la posso donare.